Allora proviamo a riassumere. Non ho mai riassunto così tanto. Essendo una cordata impegnativa, bisogna continuare a recuperare la corda, no? Comunque non torno indietro troppo, ma solo quel pezzettino che serve per dire che noi stiamo entrando in una riflessione sul tema della persona, che in qualche maniera dovrebbe essere il baluardo che tiene tutto, perché se non siamo d'accordo su un'idea di uomo che tiene, poi il resto... E ci siamo arrivati attraverso un'analisi di quello che abbiamo chiamato un po' il disordine morale di queste società, non in senso moralistico, non sto a ripetere in che senso c'è un disordine morale, nel senso ci sono una barca di problemi grossissimi e in realtà l'attrezzatura non sembra adeguata, perché noi invece di fronte a questi problemi grossi di grande portata anche per il futuro stiamo andando incontro qui tra noi con una cultura dell'individuo, del benessere dell'individuo, che per lui qualche vantaggio dà forse, anche se non è molto felice il ragazzo, no? Però soprattutto andare incontro con un'idea del benessere dell'individuo di fronte a problemi che invece esigono scelte toste, rispetto a dei valori che vengono messi in discussione, che balengano di fronte a scelte, in questo senso c'è disordine. E di fronte a questa situazione abbiamo cercato di scavare nelle risorse, grandi risorse del diritto, delle leggi, intendendo che le leggi sono poi le regolamentazioni delle sapienze, quindi delle etiche, delle professioni, del saper fare degli uomini, che gli uomini hanno imparato, hanno messo in piedi e continuano a mettere in piedi, e che poi vengono in qualche maniera rese regole procedurali, diritto appunto. I limiti anche del riferimento del diritto abbiamo visto, per arrivare poi al riferimento morale fondamentale, che è il rispetto della persona umana nella sua dignità. E partendo da lì, però, abbiamo dovuto onestamente constatare che questo riferimento al rispetto della persona umana nella sua dignità, che è solennemente proclamato in tutte le nostre carte e anche in tutti i nostri discorsi, per la verità, poi si trova gravemente minacciato nella pratica, perché la dignità della persona umana in realtà subisce molteplici offese, senza che ci inquietiamo più di tanto, mi pare. E si trova gravemente assediata anche nella teoria. E analizzare questo assedio che avviene culturalmente, teoricamente, attorno all'idea di persona e di dignità della persona, abbiamo lavorato un po', mostrando, per esempio, abbiamo fatto alcuni passaggi, mostrando anzitutto che l'idea di persona non cade dal cielo, non è un a priori che la coscienza degli uomini ha dentro belle fatta, non è che noi nasciamo sapendo chi è l'uomo. Certo, abbiamo visto che l'uomo ha le capacità di fare l'uomo, ma lo deve imparare attraverso l'esperienza, e anche l'idea di persona umana è un'esperienza che si è solidificata nel tempo, nella storia, e per noi in particolare sappiamo che l'idea di persona, come noi la concepiamo, è in realtà un'eredità storica precisa, che viene dalla Grecia, che viene da Roma e viene dal giudeo-cristianismo. Ora, il fatto che abbia una genealogia complessa oltretutto, perché quanto si può garantire ancora che lo zoccolo classico, che noi chiamavamo classico della cultura greco-romana e cristiana, sia il riferimento della cultura anche occidentale, no? sono molti segnali che la cultura classica greca venga sempre meno apprezzata, venga sempre meno custodita come radice. E comunque il fatto che ha questa origine storica fa pensare che appunto è una cosa che può essere degradabile, come è nata può sparire. E quindi il problema è di tenerlo in piedi questo riferimento, ed è tutt'altro che scontato. Gli esempi che noi abbiamo fatto all'inizio per manifestare il disordine morale lo manifestano chiaramente, no? Erano talmente sorprendenti rispetto alla nostra idea di persona che dice: come si fa a sostenere queste cose? E invece sono le cose che per alcuni versi sono quelle che ricevono più apprezzamento in certi ambienti poi pratici, no? Quindi questa era la prima direzione per dire che il riferimento alla persona è un riferimento fragile. Il secondo esempio che abbiamo fatto è che in realtà in tutto il dibattito della filosofia occidentale la categoria di persona ha visto un suo progressivo soggettivarsi, o sul piano appunto di una nozione giuridica, o sulla riduzione psicologica del concetto di persona come coscienza di sé, o addirittura a una concezione autarchica, cioè l'individuo che presenta il suo giudizio come autosufficiente, no? E quindi anche l'evoluzione della filosofia moderna ci garantisce poco del mantenimento dell'idea di persona. Così come, e abbiamo fatto anche alcuni esempi in questi mesi, dal punto di vista del diritto è un concetto a geometria variabile, è un riferimento instabile, molto manipolabile secondo le interpretazioni, no? Abbiamo sentito delle sentenze di comitati etici, di corte di cassazione, di nazioni, che mettono appunto, che valutano molto diversamente cosa vuol dire la dignità della persona, no? E soprattutto, ci siamo fermati su questo, una serie di pratiche tecniche, in particolare una meccanizzazione del corpo ad opera delle tecniche biologiche, che creano appunto una concezione problematica della persona rispetto al suo corpo, no? Facevamo anche l'altra volta qualche esempio, no? A proposito del trapianto del volto, eccetera. E su questo sfondo filosofico, giuridico e di pratiche, l'affermarsi di una specie di antropomorfismo personalista, cioè l'idea che la persona c'è a certe condizioni. E quindi l'idea che ci sono creature che non sono persone, per esempio l'embrione è persona, per esempio il malato che non ha più certe qualità è ancora persona. E anche qui ci siamo fermati parecchio su questo tema della distinzione tra persona e specie umana. Le posizioni che abbiamo visto all'inizio di Singer, di Rorty, eccetera, erano di questo tipo, no? Il parco umano, la selezione umana, che cosa vale la pena di considerare umano, appunto, no? Ecco, dopo questo discorso, cioè che la nozione di persona è sotto assedio, non è pacificamente ammessa, diciamo così, ci siamo addentrati, a questo il discorso dell'ultima volta, ci siamo addentrati a analizzare il più grande filosofo del tema della dignità della persona, che è Kant, è l'esempio sommo di questo tentativo altissimo di fondare la dignità della persona sulla ragione. Quindi trovare un riferimento universale e solido alla dignità della persona nella ragione. E vedevamo, ve lo ripeto così brevissimamente, la dignità della persona umana, in questa posizione di Kant, sta nella sua moralità o nella sua libertà, appunto. Cioè nel suo volersi morale. Cioè l'uomo è uomo quando si pone davanti all'esigenza di essere uomo, vuole essere uomo, e voler essere uomo è volersi morale, che coincide secondo Kant nel fatto che in tutto ciò che fa assume come criterio, come massima, il principio dell'universalizzazione del suo agire. no? Agisci in modo che il criterio della tua azione possa essere universalizzato, possa diventare il criterio di, se un altro si mettesse al tuo posto, riconosca la buona intenzione di questa tua scelta, no? O agisci in modo da trattare l'umanità negli altri e in te, nella tua persona e persona degli altri, sempre come un fine e mai come un mezzo. Quindi la volontà libera, la volontà buona, la volontà morale è quella che si determina non perché si hanno degli scopi, non perché si mettono condizioni. E quindi in qualche maniera, vedete come critica formale questa, non è buona la tua azione per il contenuto, ma perché assume questa forma dell'imperativo categorico, della legge. Cioè quella volontà che vuole solo perché vuole che il principio per cui sceglie, per cui si determina, sia un principio che può assumere la forma di una legge. E cioè un principio che possa valere universalmente. Questa è una posizione di una grandezza impressionante, no? Una prospettiva morale altissima. Ma il limite è appunto il suo formalismo. Cioè, perché questa è una ricerca con cui Kant può stabilire qual è la condizione della volontà pura, la critica della ragion pratica pura, appunto, no? A quali condizioni il volere è morale? Ma questo lavoro quasi di chimico della qualità pura della volontà non lo puoi poi prendere come il criterio morale dell'azione. Ci sono degli altri passaggi da fare: la corporeità, le relazioni, la storia, la decisione, la situazione, no? Allora, il limite di questo formalismo è quello di scindere la qualità morale della volontà dal suo rapporto con l'essere umano concreto, preso nella sua totalità fisica, psicologica, relazionale, no? E che ne è dell'uomo, per esemplificare questo discorso, che ne è dell'uomo quando non è ancora realizzato pienamente o quando non può più esercitare le sue prerogative, quando non è razionale, appunto, no? Quando non è quest'essere supremo che suppone Kant, per cui uno sceglie in maniera disinteressata il bene in quanto bene. No? E questo limite, queste trappole le abbiamo viste quando alcuni post-kantiani hanno irrigidito questi postulati, l'hanno fatti passare dal piano formale su un piano empirico, della bioetica, e hanno identificato, per esempio, la qualità della persona, la dignità della persona, la sua identità di persona, col fatto che è capace di capire, che è capace di parlare, che è capace di ricordarsi, che è capace di comunicare, eccetera. Cioè hanno portato questo discorso sul piano empirico, identificando appunto la persona con le attività della neocorteccia, cioè quando uno ha ancora la testa, insomma, per dirla così banalmente. E nella posizione di Engerhardt, che l'altra volta abbiamo analizzato un po' a lungo, risulta che la persona, il mondo della persona, trascende la specie umana. Vi accedono solo quelli che hanno queste qualità. Se questo è il criterio dell'identità della persona, capite anche il problema della sua dignità. Cos'è degno della persona? E la conclusione di Engerhardt lo vedevamo. È degno della persona ciò che la persona vuole. Nel caso, siccome lui è un eticista legato poi alla bioetica, no, elabora questo tema appunto. È il paziente nella sua autonomia. È la libertà del paziente, ciascuno decide sovranamente del suo bene. Quindi la dignità non è più una qualità morale, come in Kant, l'attitudine a rispettare in se stessi la legge universale, ma la dignità diviene ciò che ciascuno pensa buono per sé. È la volontà individuale, che deve essere incondizionatamente rispettata. Ecco, seguendo queste posizioni, e in parte non sto a riprendere anche la posizione di Habermas, che all'interno di una situazione democratica sostiene un'etica dello scambio, della discussione. In una società pluralistica bisogna mettere in atto una vasta discussione per raggiungere delle conclusioni accettabili per tutti. Ma anche qui, appunto, possono partecipare al dibattito solo gli esseri dotati di parola, capaci di comunicazioni elaborate. Sono solo questi candidati di questa etica. E appunto questo razionalismo, l'abbiamo intitolato, le trappole di questo razionalismo che ignora le differenze, le fragilità dell'uomo. E allora cosa si fa? Rinunciare alla nozione di persona, alla sua dignità, o recuperare, e qui siamo, qui eravamo, o recuperare la categoria fondamentale della persona, che è la sua relazionalità. Lo facevamo riferendoci, e non torno più perché ci torneremo, riferendoci all'origine nella dogmatica cristiana, no, di questa idea forte di persona che il cristianesimo ha utilizzato proprio per elaborare le relazioni divine, le tre persone, no? Prendendo questo termine dal mondo del teatro, dove designava appunto una maniera di rapportarsi agli altri, cioè dove si riferiva a una relazione che contemporaneamente rivela e nasconde, ritrovando quindi questa idea giusta che la persona non può mai darsi a vedere interamente nell'empirico, nel sensibile, che la persona non può essere ridotta all'apparenza che la manifesta. Pensate, questo tema della maschera è interessantissimo poi nella prospettiva della rivelazione cristiana, di un Dio che si automanifesta rimanendo continuamente nascosto, trascendente, no? Ma è una prospettiva che vale poi per i cristiani analogicamente per la persona umana che è immagine di Dio, no? Ebbene, questo tema cristiano, teologico, in realtà appunto lo si può confermare con analisi invece fenomenologiche, con analisi diciamo filosofiche che si faccia non un'impostazione razionalistica dell'identità della persona, ma del senso del suo manifestarsi, della maniera con cui si manifesta, no? E allora lo dicevamo, riprendo proprio da qui, anche dal punto di vista della fenomenologia, delle scienze umane, la persona in quanto tale non è un oggetto. Cioè si dice proprio persona perché in qualche maniera è indefinibile, perché è lui, no? È lui che in qualche maniera si nasconde e si offre alla comunicazione, ed è possibile coglierlo soltanto nella comunicazione. La persona quindi non si lascia totalmente definire. Definire vuol dire mettere fine alla sorpresa, alla scoperta, al fluido. Davanti alla persona si è davanti a un mistero. E per conoscere l'altro come persona io posso solo impegnarmi con lui in una relazione di tipo etico. È in questa relazione etica che io ho fatta di rispetto, di attesa, di richiesta, che io posso cogliere meglio che egli è persona e che lui e io diventiamo, in questa comunicazione diventiamo persone. So, per dire concretamente sta roba, pensiamo a un bambino mongoloide, no? Pensiamo appunto all'atto con cui noi lo riconosciamo come uomo, come persona. La scienza appunto in questo caso non può far niente, la scienza dice delle cose importanti, per esempio dice che appartiene alla specie umana, ti dice che la sua formula cromosomica ha qualche anomalia, al numero 21 identifica appunto. può dire anche che il suo quoziente intellettuale è a un certo livello, tutte cose utili, vere, ma solo il fatto di impegnare con lui una relazione di rispetto e di amore può sviluppare e svelare in lui delle capacità umane e delle possibilità di scoprirlo come persona. E appunto in questo caso, come i francesi sono più conoscere, connettre, conoscere in realtà. Il mondo delle persone è un mondo in cui conoscere si può fare solo nascendo insieme a lui come persona, no? E questo è confermato da tutta l'antropologia culturale. Pensate al tema del linguaggio. La persona certo è un essere biochimico della specie umana, è una realtà individua segnata dalla sessualità, ma è soprattutto un essere simbolico che comunica, che fa senso, che dà senso, che produce senso. Sinteticamente dice che parla. Infatti la persona diventa persona passando dallo stadio dell'infans, che non parla, a colui che parla. Ma passa così grazie al fatto che l'infans viene introdotto in un mondo in cui si parla e che gli parla. Quindi quest'uovo della specie umana fecondato è introdotto, è preceduto ed è introdotto in un mondo di comunicazione. I suoi genitori hanno comunicato bene o male, appunto, come sono stati capaci, attraverso la loro relazione che ha portato al suo concepimento. E dal momento che esiste, dal momento che si sa dell'esistenza dell'embrione, esso è preso in una rete di desideri, di parole, di amore, di attese, di paure, di rifiuti, di speranze. Gesti e parole che si formano in funzione della cultura circostante. E tutto questo sono cose, vado rapidissimo perché sono cose che conosciamo benissimo, no? La natura simbolica dell'uomo. E questo insieme simbolico, e questo legame simbolico di parola, di senso, appunto, di storia, e questo dialogo nelle sue diverse componenti biologiche, gestuali, affettive, linguistiche, culturali, che fa sì che l'uovo della specie umana diventi persona capace di prendere posto nell'intersoggettività, appunto nel dialogo umano. E però non è questa l'analisi che vorrei approfondire. Ma secondo il tema che stiamo conducendo, è piuttosto un'analisi di tipo di filosofia politica, non tanto di scienze umane, ma di filosofia politica. Semmai questa analisi, se avremo tempo di entrare in alcune questioni della bioetica, le recupereremo, no? E in questa chiave vi accennavo a una riflessione profonda da cui vorrei ripartire, di Hannah Arendt, che è un'ebrea, sapete, a suo modo, come tutti gli ebrei, perché è stata in Francia, poi è stata in America. È morta nel 75, era nata nel 1906, ha attraversato tutti i drammi del Novecento e si è impegnata continuamente a pensare, a capire. Ha avuto anche momenti in cui è entrata in movimenti di azione, ma non era la sua vocazione. La sua vocazione è stata quella di pensare continuamente e capire. Un'appassionata di filosofia, discepola di Heidegger, di Jasper, anche se poi ha un suo modo di scrivere, di pensare molto originale, non è scolastica. Ha cercato di pensare le catastrofi della storia del Novecento, a cominciare da quando Hitler prende il potere nel 1933, e fu costretta, anche se non aveva inizialmente tanto gusto, a interessarsi di politica. È una delle più grandi pensatrici della politica. Il centro delle sue preoccupazioni è la questione del senso che ha l'azione umana, quindi la morale. Vedete il problema di Kant, se volete, a quali condizioni l'azione umana è degna dell'uomo. La morale è questa, no? A quale condizione il tuo agire è umano? Puoi guardare in faccia l'uomo, altezza d'uomo, chiedendo il riconoscimento che sei uomo. È questa la morale, no? E quindi lei ha riflettuto tantissimo sulla questione del senso umano dell'azione e in particolare dell'azione politica. La politica che i greci, i romani stessi e poi i grandi attori della modernità, delle rivoluzioni moderne, hanno tenuto in così alta stima e che invece la modernità che le stava vivendo ha teso a subordinare ad altre attività considerate più vitali, come per esempio la produzione dei beni materiali. Negli ultimi anni farà tutta una riflessione su questo imbarbarimento dell'azione umana, che accetta il consumismo come fosse il senso dell'agire umano, no? E quindi contro il progresso, no? Il cosiddetto progresso della barbarie. Arendt si è posta queste domande dopo aver compreso che i regimi totalitari, la sua grande opera, il totalitarismo, l'origine del totalitarismo, medita, come si dice, con grande stupore, no? Come i regimi totalitari del Novecento siano riusciti a sradicare una volta per tutte la dignità dell'azione umana, l'attitudine umana a restare uomini nell'azione, appunto, no? La morale, la moralità dell'uomo, appunto. L'abbiano imbestialito, no? Come si può dire? L'abbiano assoggettato. E quindi intraprende tutto un lungo cammino di riflessione sulle origini del totalitarismo, sulla crisi della cultura, sulla condizione dell'uomo moderno, sulle sue grandi opere. Convinta che la filosofia aveva riflettuto poco sulla politica, trovò una sua strada originale, una maniera molto sua di pensare in rapporto agli eventi storici che andavano configurando in una certa maniera il mondo e le domande che essi suscitavano. Quindi il tragitto dei suoi pensieri sono la natura dell'essere giudei, è chiaro che su questo doveva riflettere, cosa vuol dire essere ebrei. L'Europa del Novecento ha posto a tutto il mondo questa questione acuta, no? Ecco perché la questione dell'ebraismo è comunque anche per il cristianesimo oggi la grande questione teologica, no? Quindi assumere la sua giudaicità. Poi tutto il tema che vi dicevo del rapporto tra l'agire e il comprendere, il totalitarismo, la dignità della politica, la banalità del male, che l'aveva impressionata. Cioè gli abissi del male sono capaci di rivestirsi di una normalità. Abbiamo visto questo, no? La distruzione scientifica dell'umanità dell'uomo come una cosa programmata, come una cosa accettata da interi popoli, no? La banalità del male, appunto, no? E per questo poi lei ha scritto un grande libro sul processo a cui ha assistito, evidentemente, poi ha fatto tutta la relazione, ha fatto lo studio, il processo ad Eichmann. È stato processato a Gerusalemme e poi condannato, no? E infine tutto questo tema che vi dicevo, il progresso contro la dignità umana. Ecco, questa tizia qui, su questo tema che ci interessa, del fondare la persona nella sua dignità sul suo carattere relazionale, no? Dice delle cose molto profonde. Vi cito una frase con cui partiamo in questa considerazione. sembra che un uomo, lo dice nelle origini del totalitarismo, sembra che un uomo che non è nient'altro che un uomo ha perso le qualità che permettono agli altri di trattarlo come un simile. Cioè, un uomo che si staccasse dagli altri e dicesse io sono uomo, ha tolto la possibilità di essere considerato come tale. Cioè, esiste come uomo solo nella richiesta del riconoscimento da parte degli altri. Un uomo nudo, questo appunto invece la postmodernità non capisce. Il libertarismo individuale di cui diciamo l'inconsistenza risiede qui appunto. Un uomo nudo che fosse solo un individuo gettato là sarebbe ancora un uomo. O non è un uomo in quanto partecipa alla relazione umana. Ogni individuo umano non è stato generato in una relazione, da una relazione, quella di un uomo e di una donna. E fin dalla nascita non ha egli incontrato una cultura attraverso il linguaggio parlato, le norme etiche ricevute, grazie ai quali ha assunto il suo corpo, ha dato figura al suo essere uomo, appunto, che non è concepibile se non in questo riconoscimento. Non è che egli è uomo in quanto partecipante alla comune umanità, quale ciascuno di noi incontra nella sua cultura. Dice Arendt, noi non nasciamo uguali, diventiamo uguali in quanto membri di un gruppo in virtù di una nostra decisione di garantirci reciprocamente dei diritti uguali. L'individuo come tale è un'astrazione che trova concretezza solo in un sistema di relazioni, Arendt dice in un gruppo. E in quanto questo gruppo, questo sistema di relazioni, risulta da decisioni, dalla libertà appunto. Dunque da volontà che assicurano un riconoscimento reciproco di diritti e di garanzie. Allora, fuori da ciò che Arendt chiama decisioni, che forse sarebbe meglio, perché magari decisioni ha ancora una connotazione troppo soggettiva per alcuni versi, quasi arbitraria, ma appunto è un sistema di reciprocità, appunto. Fuori da questo sistema di reciprocità, l'uomo non esiste come uomo. Egli non ha dunque la sua dignità che in un gioco di relazioni reciproche che assicurano e garantiscono la sua realtà umana. Ovviamente un tale riconoscimento, perché qui le cose poi se vengono materializzate, come vengono tante volte materializzate, dopo si rovesciano, no? Questo riconoscimento non proviene da un gioco procedurale, cioè il gruppo si mette d'accordo per riconoscere certi diritti o certe qualità ai suoi membri. È un livello antropologico strutturante la realtà umana come tale. È riconoscimento di ciò che non può non essere perché un gruppo umano sorga o perché l'uomo nasca a se stesso come essere sociale, appunto. Senza il tessuto dell'umanità, nessuno di noi è uomo, appunto. la nostra idea che ciascuno di noi è bello fatto, finito, poi va a incontrare gli altri, stupida, proprio stupida, non sta in piedi neanche un minuto, no? È una bambinata. In questo senso, appunto, la dignità del figlio non è attribuita, non proviene dal desiderio dei genitori o dai loro progetti soggettivi. Procede invece dal fatto che i genitori riconoscono ciò che è lì come una virtualità che tocca loro confermare e far nascere. Ed è proprio questa dignità in potenza che però per diventare reale aspetta il riconoscimento. È questa dignità in potenza che li spinge a adottare l'atteggiamento dell'educazione, appunto, no? Ed è reciprocamente il loro atteggiamento educativo che permette al bambino di nascere come essere umano libero e capace di dire io. Allora, quando noi parliamo e quando cerchiamo di capire le cose, dividiamo sempre, no? Quindi anche qui è abbastanza facile dividere e quindi dissociare ciò che invece è indissociabile. E quindi, per esempio, affermare o che l'essere umano trae tutta la sua dignità dal gruppo, che gliela conferisce in qualche modo dall'esterno attraverso un gioco di riconoscimento sociale, o dire che l'essere umano è tutto intero se stesso al di fuori delle relazioni culturali e sociali ed è naturalmente umano. Ma cos'è naturalmente? È niente. Il naturale è culturale, l'universale va trovato nel culturale, non è che c'è un universale e poi c'è la traduzione particolare. È nel modo particolare di realizzarsi in un gruppo, in un posto, in una decisione che l'uomo deve realizzare l'universalità. E questa sta la dignità dell'uomo. Quindi questo rapporto in realtà va pensato dialetticamente. Si deve contemporaneamente dire che l'essere umano deve essere riconosciuto in se stesso come unico, come capace di umanità, e che questo riconoscimento, bisogna dire subito insieme, va detto insieme, che questo riconoscimento passa attraverso mediazioni culturali, senza le quali non sorgerebbe mai qualcosa come l'uomo nella sua dignità. È una maniera difficile di pensare appunto questa tensione con dei rischi di rotture, appunto. E difatti, ricordate, i pensieri disordinati di morale venivano proprio da questa, la difficoltà di riconoscere l'universalità, no? La selezione del parco umano, l'etnocentrismo di Rorty, no? Ogni cultura è a sé stante, no? Che alla fine, lo capite, anche nei confronti di questo grande problema del rapporto tra Occidente e Islam, ma soprattutto del rapporto tra Islam che vuol fare i conti con la modernità e l'Islam che non lo vuol fare, perché il conflitto è lì. Dopo c'è qualche scheggia, non è contro l'Europa. È un conflitto interno a una determinazione assoluta, religiosa, di una storia e di una cultura nei confronti della quale qualcuno rivendica invece un principio di universalizzazione nel dialogo con la modernità, no? E questo è il problema, quindi la messa in discussione del Corano, eccetera, eccetera. E noi dobbiamo sostenere sta roba qui. In questa direzione c'è un filosofo, Spiman, Robert Spiman, che si scrive in francese, Presse Universitaire del 99, felicità e benevolenza, bonheur e bienveillance, saggio sull'etica. È interessante perché su questa linea, dunque vi cito, se ci deve essere qualcosa come i diritti dell'uomo, allora questi diritti possono esistere solo come conseguenza del fatto che nessuno è autorizzato a decidere se qualcuno è soggetto di tali diritti. Poiché l'idea dei diritti dell'uomo sta precisamente nel fatto che l'uomo non è un membro cooptato dalla società umana sulla base di determinate qualità. Facciamo l'esame se sei uomo. Ma che ciascuno vi entra in virtù di un suo proprio diritto. Ma in virtù di un suo proprio diritto può soltanto significare sulla base della sua appartenenza biologica alla specie Homo sapiens. Ogni altro criterio farebbe degli uni dei giudici dell'altro. Cioè, o il concepito dell'uomo è uomo, appunto, no? E a te incombe solo il dovere di riconoscerlo. E certo, la sua dignità dipende da ciò che tu sei disposto a riconoscergli. Ok. La società umana, se no, diventerebbe un negozio chiuso e l'idea dei diritti dell'uomo verrebbe distrutta al suo fondamento. Aggiungiamo noi che sarebbe distrutta anche l'idea di dignità e dunque rovinato il rapporto morale tra gli uomini. Ovviamente anche qui, vedete, non è che basta solo dire, basta appartenere alla specie biologica, no? Come determinante, come dice Spiman, è l'appartenenza all'Homo sapiens. C'è una specie biologica, assumendo però la sua naturalità biologica dentro una saggezza, dentro una cultura. Dentro la decisione di cui parlava Arendt, no? Fuori dalla quale una tale naturalità non potrebbe essere assunta. Per cui, da un punto di vista morale, è importante pensare in termini di reciprocità all'interno della partecipazione comune alla comune umanità, appunto. Cioè, l'uno non trova la sua dignità che per rapporto all'altro. Non nel senso che l'uno sia dalla parte dei doveri come un ostaggio dell'altro e l'altro stia interamente dalla parte dei diritti. Quindi anche questo discorso l'uno grazie all'altro va pensato bene, se no, se non si pensa individualisticamente, come individui solitari, separati gli uni dagli altri, si diventa appunto ostaggio l'uno dell'altro. Cioè io dipendo dal fatto che l'altro mi riconosce, no? E quindi è meglio parlare di una pluralità umana all'interno della quale noi siamo legati gli uni agli altri, di una dipendenza che offre la base alla nostra comune responsabilità. Per esempio, per continuare a evocare i diritti dell'uomo, si dirà che il diritto alla salute degli uni non ha senso e non ha contenuto, se non in quanto questo diritto risveglia negli altri, dai medici agli infermieri al personale curante, la cura per la competenza professionale, per l'attenzione al sofferente, per l'ascolto dei desideri, del valore del paziente, eccetera, eccetera, eccetera. No. E più largamente ancora, questo diritto alla salute non esiste senza le istituzioni che lo garantiscono, senza la presa in conto delle mediazioni istituzionali al di fuori delle quali è una parola vuota. E quindi in questo senso, per esempio, il diritto alla salute è chiaro che è rispettato e onorato in maniera diversa in una società ben fornita di istituzioni ospedaliere avanzate e in una società che conosce solo una medicina tradizionale.